Tacitum Poema, miti e paesaggi dipinti nelle Domus di Cremona. Dagli affreschi da Pompei, dal Museo Archeologico di Napoli e di Cremona, agli NFT, le opere di Matteo Mauro sull'oceano e a Times Square a New York. The Art of Connection. Barabasi Lab, il laboratorio di arte digitale, come la bottega rinascimentale, dove si fondono arte e scienza. Unseen Color, le opere inedite di un grande fotoreporter, Werner Bischoff. Buon sabato, bentrovati e bentrovate ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare, dove trovate anche tutte le altre puntate. Adesso andiamo subito a Cremona, al padiglione Andrea Amati del Museo del Violino. Pictura Tacitum Poema, miti e paesaggi dipinti nelle Domus di Cremona. È una mostra di storie, di frammenti, che ci rimanda alla grande storia, quella che il Museo Civico Archeologico di Cremona ha riportato alla luce, diciamo così. Fino al 21 di maggio al Museo del Violino c'è questa mostra. Il titolo si ispira a una frase attribuita a Cicerone: se la poesia è una pittura parlante, la pittura deve essere una poesia silenziosa. Allora, cos'è successo nel 69 d.C., la battaglia di Cremona, l'anno dei quattro imperatori? E cos'è successo? Che queste domus romane sfarzose, meravigliose, decorate, sono state rovinate. Sono state rovinate dalla violenza della battaglia, annerite dagli incendi, quindi queste testimonianze preziosissime, molte sono andate distrutte e altre rovinate. Testimonianze di migliaia e migliaia di frammenti che sono riemersi un ventennio fa dal sottosuolo, frammenti recuperati, catalogati, in parte restaurati e per quanto possibile riconnessi. Si cerca da parte delle archeologhe, perché sono donne, tutte donne, di ricreare quegli affreschi, quei dipinti che arricchivano, impreziosivano queste domus romane di Cremona, per ritrovare queste scene, no? Queste storie, come quelle dipinte nella stanza di Arianna nella Domus del Ninfeo, e accanto al tema di Arianna gli affreschi cremonesi che rimandano al culto dei Lari, mettono in luce il gusto, le influenze dell'estetica egiziana. Entrambi i temi ben rappresentati negli affreschi della Domus dei Candelabri Dorati, l'altra Domus, una sfarzosa residenza, e tutti questi elementi, questi frammenti che vi dico, sono presentati in una mostra al Museo del Violino. Poi ci sono anche quadri, affreschi che vengono da musei archeologici, per esempio quello di Napoli, quindi da Pompei, eccetera, e la mostra è curata da Nicoletta Cecchini, da Marina Volonté e da Elena Mariani, che è un'archeologa e che adesso sentiamo.
Pochi lo sanno, perché purtroppo, diciamo, a vista è rimasto poco, ma Cremona è stata con Piacenza la più antica colonia romana del nord.
E quindi queste domus sono di quell'epoca lì? Allora, primo secolo avanti Cristo.
Sì, allora la domus del cosiddetta del Ninfeo, che è stata scavata proprio nella piazza qui di fronte, ha avuto delle fasi molto antiche. La fase, il momento in cui è stata più splendida, diciamo, il suo momento migliore è stato durante l'età augustea, quindi nei decenni finali del primo secolo avanti Cristo, che è il periodo a cui risalgono questi affreschi che abbiamo ritrovata. E invece la domus di Via Colletta è un pochino, in realtà è una casa molto antica, però gli affreschi, diciamo, che vedete esposti in mostra sono più recenti, sono un pochino più recenti, sono della prima metà del primo secolo d.C., grosso modo.
Allora, qui vediamo dei frammenti per la ricostruzione di alcuni affreschi, ed è anche il frutto di un lavoro lunghissimo, no? Che lei ha fatto, credo, con altri suoi colleghi, non so. Come si fa ad arrivare a un soggetto, a capire da questi piccoli frammenti com'era l'affresco?
Allora, sì, dunque è un lavoro molto lungo, devo dire, da un lato entusiasmante, dall'altro desolante in certi momenti, perché ci vuole una grandissima pazienza. Dovete considerare che sono pareti dipinte che sono state ridotte in frantumi dalle vicende varie, nel caso nostro da una terribile guerra, sono materiali quindi molto delicati che si conservano con grande difficoltà. Nel caso specifico nostro, quello della stanza d'Arianna, abbiamo trovato, è rimasto, diciamo, recuperato nel cantiere metà grosso modo della stanza, solo delle pareti, perché il soffitto, che era in uno stucco meraviglioso di gesso purissimo, non siamo riusciti a raccoglierlo, e quello è stata davvero una grande sconfitta, perché ci esplodeva nelle mani appena lo toccavamo. È un grande peccato, abbiamo fatto di tutto, ma davvero non è stato possibile. Purtroppo certe volte bisogna arrendersi, la storia ha il suo peso, diciamo. Però siamo molto contenti perché abbiamo recuperato comunque metà di questa stanza, e che è come un grande puzzle, del quale però non si ha l'immagine davanti. I romani chiamavano molto, appunto, contrariamente a noi, le pareti dipinte, però non facevano una parete che fosse uguale all'altra. Quindi ci sono delle mode, ovviamente, delle cose che ritornano nel tempo, e per fortuna abbiamo Pompei, qualche cosa a Roma che ci fanno da confronto. Quindi, partendo,
qui avete dei quadri stupendi che vengono dal museo archeologico.
Esatto, abbiamo chiesto proprio per far capire meglio, perché comunque esponiamo dei frammenti più o meno grandi, più o meno restaurati, ma per far capire come fosse, per, come dire, poter ricostruire nella mente dei visitatori quali fossero i modelli e come funzionassero anche le nostre pitture, abbiamo chiesto appunto l'aiuto del Museo di Napoli, che sapete del Museo Archeologico di Napoli ha un patrimonio incredibile che viene da Pompei, e quindi loro ci hanno prestato alcuni quadri, una selezione ovviamente perché ne hanno moltissimi, e abbiamo chiesto tre quadri, no, anzi di più, ce ne sono sei, di quelli che potevano essere più significativi rispetto ai temi della pittura, ecco, che noi esponiamo, in modo da diciamo rendere più piacevole la visita e soprattutto più comprensiva, ecco.
Queste domus che ci sono qui a Cremona si possono visitare, oppure ci sono solo dei frammenti?
Allora, purtroppo, dunque, per quel che riguarda la domus del Ninfeo, in realtà nel parcheggio che c'è proprio qui sotto la piazza c'è una zona dove ancora potete vedere quella che era una vasca del giardino, quindi una fontana sostanzialmente, il fondo di una fontana grandissima che aveva questa domus. Questa domus era doveva essere una cosa meravigliosa, con due grandi giardini, con fontana,
famiglie nobili,
comunque sicuramente a livello altissimo. Noi pensiamo probabilmente, come dire, il maggiorente della città, l'uomo più potente, almeno in questa fase delle pitture, quindi in età augustea, tanto che appunto le pitture di questa stanza rimandano con tanti motivi al mondo di Augusto, proprio il suo, quello dell'imperatore. È proprio un modo per il padrone di casa di dire: io lo conosco, io sono un suo amico, sono stato da lui, ho visto gli ambienti più privati della sua casa, perché quelli sono rimandi agli ambienti più privati, sono io, ho un'espressione di status anche la pittura, come sempre, no? La pittura è politica.
E il percorso che facciamo qui ci dà l'idea della preziosità che c'era qui, della vita di altissimo livello che facevano questi nobili, questi signori.
Sì, sì, è un po' quello che abbiamo cercato, no, di riprodurre, di far capire il grande livello di questa casa, il grandissimo livello delle decorazioni, un po' entrare anche nella testa di questi padroni di casa, no, che è sempre un'operazione molto difficile, però io credo che che soprattutto le pitture, che sono per gli archeologi una vera dannazione, infatti pochi le amano, gli archeologi che scavano sul cantiere quando le trovano e non ridiscono perché è un materiale molto difficile da raccogliere.
Però bellissime da
però
vedere.
Però bellissime, infatti noi ci danniamo per questa cosa.
Perché sono delicate le pitture, si rischia di rovinare tutto.
Allora, sono molto fragili, sono in generale molto fragili. E in realtà le nostre, essendo di ottima qualità, sono anche resistenti. Per fortuna, quando le abbiamo trovate, ovviamente erano sporche di terra, anche in certi casi bruciate, in certi casi graffiate, e lo vedete anche sui pezzi esposti che sono di livello conservativo diverso, però essendo di così grande qualità, in realtà hanno retto molto bene l'urto del tempo e tutti i disastri che hanno dovuto subire.
È la prima volta che le espone?
Sì, è la prima volta che le esponiamo. Alcuni materiali già restaurati sono esposti al Museo Archeologico di Cremona, che vi invito a visitare in una chiesa meravigliosa sconsacrata. Alcuni pannelli sono già esposti lì e questi però sono quasi tutte una grandissima novità. E rispetto alla quale noi attendiamo e speriamo che qualcuno un giorno ci voglia aiutare, perché per rimettere insieme tutte queste pitture che potrebbero davvero riprodurre una stanza da letto romana, abbiamo bisogno di molti aiuti economici, soprattutto, è triste dirlo, ma
dal ministero, da sponsor,
da tutti quelli che sono disponibili a darci.
Oh, chi ha orecchie per intendere intenda, perché questa è una sorta di appello, perché ci sono ancora tantissimi frammenti e tantissimo lavoro da fare, ma occorrono i finanziamenti, sono richiesti al ministero, ma l'appello è rivolto anche a privati che vogliono sostenere questo bellissimo progetto. Bellissimo progetto che fu diretto da una signora che adesso è in pensione, Arslan Pictures, che sentiamo.
Direttore dello scavo di Piazza Marconi, che è iniziato nell'83 e finito nel 2008.
Quindi un lavoro lunghissimo.
Sì, sì, lungo e poi...
E faticoso.
La fatica non si sente quando si ha la passione, credo.
No, che faticoso si... come finanziamenti,
sì,
come sostegno.
E infatti noi abbiamo pubblicato lo scavo nel 2017 e nel 2018 e con fondi dati parzialmente da privati.
Cioè il ministero niente?
Niente, assolutamente.
Ma voi li avete chiesti?
Certo, ma per fortuna però hanno pagato una bella parte dei restauri, che è importante perché specialmente i metalli se non si restaurano è difficile. Noi abbiamo avuto una restauratrice che è stata sempre qui e due persone che aiutavano a pulire gli intonaci man mano che uscivano, ma con gli altri materiali non si può. I bronzi, ci vuole un esperto nei bronzi, non è
certo,
una cosa
ogni
facile.
Tipo di restauro richiede una...
Sì, sì.
Senta, e di questa mostra cosa mi dici? È contenta?
Io sono molto contenta, finalmente si spera che questo sproni qualcuno a fare in modo che riusciamo a ricostruire.
Perché c'è ancora lavoro da fare.
Oh. Lei dovrebbe rifare la stanza di Arianna, non da Magut, proprio ricostruirlo idealmente, ma questo ci vogliono tanti soldi, tantissimi.
Sì, tutti i frammenti che hai visto sono solo una parte di quelli che ci sono. Io ho ancora decine e decine di casse piene di materiali che ho guardato tutti.
Quindi affreschi da ricostruire.
Affreschi da ricostruire, da rimettere insieme. Una parte di quelli si attaccano tra di loro, possono essere riconnessi. Se vedi anche solo i pezzi restaurati o se andate al museo dove ci sono dei grandi pannelli che fanno parte proprio di questa stanza, noi potremmo ricostruire alla fine l'intera stanza. Il problema è che sono pezzi di varie pareti, no? Delle quattro pareti, però potremmo ricostruire il volume, integrarlo con multimediale, abbiamo 2000 idee, ma ci vogliono i fondi.
Da quando sono in pensione io faccio gratuitamente,
sì,
tutto.
La dottoressa fa libero volontariato, diciamo, con poco atto anche.
Però le consiglio di andare a vedere un giorno, se ha voglia, la porto a vedere il museo di Cremona. Che bello.
Allora, questo invito ovviamente è rivolto anche agli ascoltatori, perché avete sentito, è un invito a vedere il Museo Archeologico di Cremona. E penso che valga davvero la pena, perché deve essere stupendo. Dunque, questa mostra di frammenti dipinti, affreschi di cui abbiamo parlato con l'archeologa Elena Mariani e con Arslan Pictures, che ha diretto i lavori di scavo, si può vedere al Museo del Violino di Cremona fino al 21 di maggio. Ora, se qualcuno, non so, un'impresa, insomma, se ha la possibilità di sostenere questo progetto di scavi, di ricomposizione dei frammenti, eccetera, rilevati, si deve rivolgere al comune, ovviamente al comune di Cremona o al museo archeologico, settore cultura e turismo, o la soprintendenza, insomma alle istituzioni, per poter finanziare questo progetto perché possa andare avanti e ricomporre questi affreschi meravigliosi. E anche loro, anche i Pink Floyd amavano Pompei, eh?
Separate glances meet, but I am you, and what I see is me. And do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? And no one calls us to move on, and no one forces.
E lasciamoli, meravigliosi Pink Floyd, perché dall'antico, dagli affreschi pompeiani e delle ville e delle domus di Cremona, passiamo agli NFT, delle opere che sono andate a finire in posti estremamente insoliti. Sono le opere di un giovane artista, Matteo Mauro. Sì. Riguardo alle opere di Matteo Mauro, perché galleggiano sull'Atlantico e troneggiano a Times Square? E allora abbiamo chiamato subito Manuela Cinno, che sappiamo, Manuela, che tu hai la passione per questo genere di arte, di espressione creativa. Ecco, allora raccontaci, parlaci di questo lavoro di Matteo Mauro, un italiano.
Esatto, Matteo Mauro, facciamo una breve presentazione. Matteo Mauro è un artista siciliano, catanese, classe 1992, laureato in architettura a Londra, dove vive e lavora. Quindi lui insegna, ma ha collabora anche con designer, e poi ha iniziato la sua carriera artistica proprio nell'ambito degli NFT. Utilizza la modellazione 3D, quindi argilla digitale, intaglio digitale, e le sue opere sono proprio una fusione di arte analogica, possiamo definire arte classica, e il mixare di questi nuovi strumenti artistici, che sono infatti gli NFT e tutto ciò che poi ne consegue. In questo lavoro, che lui ha presentato insieme all'Art Innovation Gallery, ha proiettato su questi cartelloni pubblicitari digitali
di grandi dimensioni,
sono
immagino,
enormi,
no?
20 metri per 30, e ogni pannello ha generato, pensa, 5 milioni di immagini. Sono immagini prettamente astratte, quindi dove è fondamentale il movimento, fluidità, ma non c'è una rappresentazione classica, non c'è un paesaggio specifico, una forma, pure forme astratte. La cosa che un po' mi ha incuriosito e interessato è che lui si legge anche nel sito, nel suo programma, lui vuole superare il concetto di spazio fisico, di andare oltre, pensandoci...
Una bella sfida, eh?
Sì, ma che poi pensandoci, tutti gli artisti in tutte le epoche storiche hanno sentito questa necessità, anche nel Rinascimento, la prospettiva.
A me è venuto in mente subito Fontana.
Esatto, lui è stato quello che poi ha sintetizzato al massimo questa necessità di andare oltre con i buchi, con i tagli. Quindi gli NFT, ragionandoci, non sono qualcosa di nuovo, rispondono in maniera nuova a una domanda che è sempre esistita, quindi quello di andare oltre. Come abbiamo detto, Fontana con i tagli, anche il barocco, i soffitti barocchi, gli artisti, era una volontà di andare oltre quello che noi in realtà potevamo percepire. Il nostro strumento, la nostra società oggi ha prodotto un universo digitale, ma la domanda fondamentale è quella. Cioè l'NFT non intacca l'immaginazione o la pratica.
Manuela, abbi pazienza, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. L'NFT, noi ne abbiamo già parlato, esatto. Ma magari ci rinfreschiamo la memoria.
Ok, NFT è l'acronimo di Not Fungible Token, ovvero sia, è una rappresentazione digitale di un oggetto reale e viene bloccato su una blockchain, che sono una serie di numeri. Quella serie di numeri rappresenta l'opera effettiva. Accedere a quella serie ci consente di possedere il diritto di poter consultare quella rappresentazione digitale. Quindi tutto ciò del reale può essere tradotto in chiave digitale. Basta possedere quella serie di numeri che ci consente poi di accedere a un database e così di poterla consultare.
E Matteo Mauro crea NFT.
Esatto, lui lavora con la modellazione anche 3D, quindi c'è tutto anche un lavoro, posso usare il termine artigianale, in ambito digitale, esatto, utilizza tecniche di modellazione 3D per creare quindi delle opere che sono un po' un misto di molti concetti, cioè l'intaglio digitale che richiama l'intaglio quello tradizionale, la scultura digitale che rimanda alla scultura canonica, quindi c'è anche un richiamo, un rimando, però in una chiave ovviamente del tutto contemporanea. Ecco.
A noi mancano le immagini, però puntiamo sull'immaginazione, sulla fantasia delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Anche... Quindi il risultato del suo lavoro cos'è?
Ma il suo risultato è proprio quello, analizzare, andare oltre lo spazio per vedere se ci sono altre possibilità di rappresentazione, altri modi, altri approcci, e in questo il digitale aiuta, come abbiamo detto, il metaverso, l'NFT ci porta in altre dimensioni, in un'altra realtà. Lui ha trovato in questi strumenti la sua chiave di lettura.
Ecco, ma le persone che cosa vedono sull'Oceano Atlantico?
Forme, pure forme astratte.
Ma è un cubo, no?
È un classico pannello LED, classico come anche quando vai allo stadio, questo mega televisore gigante sul quale sono prodotte in maniera continuativa forme colorate, in movimento.
Rielaborazioni anche di cose barocche, vero?
Abbiamo visto che lui ha fatto un lavoro dove si è approcciato a un dipinto barocco. Quella è un'altra ricerca che però non è esposta.
Perché ti affascina questa artista?
Io sono curiosa. Quello che mi incuriosisce è capire fin dove possiamo arrivare noi come esseri umani. E quindi gli artisti che provano a seguire questa strada un po' mi incuriosiscono, perché è andare un po' oltre i nostri limiti per vedere se l'uomo ha effettivamente dei limiti. E l'NFT e il mondo digitale ci fa comprendere che forse non ci sono tutti questi limiti, possiamo andare oltre, verso ancora qualcosa di non definito, e lo trovo molto stimolante.
Comunque, questo è uno dei tanti, perché ormai sono tanti gli artisti che lavorano in questo.
Esatto, adesso sta diventando meno pauroso, e quindi molti artisti, soprattutto giovani, insomma, lo stanno analizzando e lo stanno studiando per capire come possono inserirlo poi nella loro ricerca, perché poi, ripeto, sono strumenti che ognuno deve inserire in maniera sensata nel proprio percorso artistico.
Grazie a Manuela Cinno che ci rende partecipi del suo interesse, della sua passione per quest'arte digitale. Se volete vedere le opere di Matteo Mauro, andate nel suo sito e vedete che è intervenuto anche su opere barocche, pensate. rivisitandole. E noi restiamo nella pagina dell'arte digitale, arte e cultura digitale, perché fino al 16 di aprile il MIT, che è il Digital Culture Center, il Centro Internazionale per l'Arte e la Cultura Digitale, che lo dico per chi non lo sapesse, si trova a Milano in Viale Vittorio Veneto al 2, praticamente a Porta Venezia. Dicevo, ospita a The Art of Connection. È il lavoro del Barabasi Lab, che è un laboratorio di ricerca fondato da Albert Laszlo Barabasi. Lui è ungherese, nasce come scienziato, però in realtà voleva fare l'artista. Quindi cosa ha fatto? Ha unito le intuizioni scientifiche alla visionarietà, diciamo a queste forme estetiche che poi fa muovere in pannelli oppure in questa grande sala immersiva, un'installazione immersiva site specific, dove si vedono queste forme fluttuanti, arricchite da anche un'installazione sonora, perché, come vi dicevo, parliamo di un laboratorio, Barabasi Lab, che è negli Stati Uniti, e è come una bottega rinascimentale, no? Sono diverse competenze, diverse persone, diversi artisti che lavorano insieme. Ecco, per esempio, l'elemento sonoro è stato affidato a Marco Buongiorno Nardelli.
Questa composizione vive di vita sua indipendente, però è collegata al video. E ho lavorato insieme a Gabor Kitzinger e Alice Grishenko e con Laszlo per seguire l'evoluzione del video stesso. Però, diciamo, non è una colonna sonora di questo video, è una composizione originale che si chiama La solitudine delle moltitudini e che, diciamo, segue un percorso simile a quello del video in 5 movimenti. E devo dire che tutte e due insieme, video e musica, sono molto coerenti. È una storia che si racconta al di là del significato di quello che state vedendo nel video, diciamo, c'è una concezione artistica che unifica l'opera immersiva.
Allora andiamo a sentirla.
E queste sonorità, questa composizione accompagna le immagini che fluttuano sulle pareti e si vedono questi elementi, questi come atomizzati che poi si compongono e si scompongono nel vuoto, nello spazio, in diversi colori. E il fulcro del lavoro Albert Laszlo Barabasi è la relazione, la connessione, e infatti tutti questi elementi si connettono e si disconnettono e danno vita a forme nuove, quindi la relazione in diversi ambiti che lui trasforma da una concezione, diciamo, scientifica, matematica, fisica a artistica, e quindi noi vediamo delle forme affascinanti che si muovono sulle pareti con queste musiche. Ma quindi gli abbiamo chiesto, il focus proprio del suo lavoro è la relazione, la connessione. Sentiamo cosa ci ha detto.
Il fulcro del suo lavoro sia la relazione, le relazioni.
Yes, I'm a network scientist, which means that I study not one but many, many relations.
Io sono uno scienziato delle reti e quindi sono interessato a tutte e moltissime tipi di relazioni.
Ha traslato questa cosa nell'arte visuale. Io volevo capire questa connessione.
Before I became a scientist, I was studying to become an artist.
Prima di diventare uno scienziato, stavo studiando per diventare un artista.
So when we were doing the science, I was using forms of representation for art to represent what we were doing in the research lab.
E quando ho cominciato a fare da scienziato, quindi a lavorare su questi problemi, ho sempre cercato di utilizzare le stesse tecniche, le stesse procedure che utilizzavo quando pensavo a un'opera d'arte, a una pittura, a una scultura.
Quindi l'essenza anche delle sue opere è questa relazione tra i vari elementi, no? Perché è così importante?
Because your biological existence is determined by the molecules interacting with each other. Your social existence determines of you interacting with your friends, and your consciousness depends on your neurons interacting with each other.
Perché siamo fatti di queste relazioni, la nostra, noi siamo come esseri biologici, funzioniamo grazie alle relazioni fra le molecole all'interno del nostro corpo, come esseri sociali funzioniamo attraverso le relazioni delle nostre connessioni sociali, delle nostre amicizie, delle nostre conoscenze. E il nostro cervello anche funziona basandosi, cioè si può rappresentare attraverso un sistema di relazioni interne.
I started first exploring the World Wide Web, and once we developed the mathematics of networks, then we turned to biology and illnesses. Today we study illnesses in my lab.
Io ho cominciato attraverso lo studio del World Wide Web, dell'internet, delle connessioni all'interno di internet, e poi dopo abbiamo esteso le nostre conoscenze, la comprensione di questi fenomeni alle reti biologiche, e adesso nel mio laboratorio studiamo anche le malattie come queste.
Senta, le nuove tecnologie, gli NFT, il metaverso, permettono di superare dei limiti che si pensava che ci fossero per l'uomo?
Not necessarily. NFTs and metaverse and cyber art is just another way of sharing art with each other.
No, non necessariamente. Per me tutti questi ambienti, l'NFT, il metaverse e così via, sono un nuovo modo per condividere l'esperienza artistica con il pubblico.
Si sente un po' nella dimensione di Leonardo, arte e scienza.
What I really enjoy about Leonardo in being here is that Leonardo came to Milano so that he can not need to be an artist, but he could finally be a scientist and engineer.
Quello che trovo molto affascinante di Leonardo essendo qui a Milano è che Leonardo venne a Milano non per essere un artista, ma per finalmente poter sfruttare le sue conoscenze per essere uno scienziato e un ingegnere.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fürsti Mala. Aba lama risti kota stock war instigator rota solti solti.
The Art of Connection di Albert Laszlo Barabasi al MEIT Digital Culture Center fino a metà aprile in Viale Vittorio Veneto al 2. L'ingresso è libero, però dovete prenotarvi, andate nel sito meetcenter.it. Adesso andiamo a Lugano perché il LAC, il Museo di Arte di Lugano, presenta Unseen Color di Werner Bischoff. Avrebbe voluto dipingere, fare l'artista, e invece divenne uno dei più grandi maestri del reportage e della fotografia del Novecento. Werner Bischoff, nato a Zurigo nel 1916, è morto nel suo amatissimo Perù, morto prematuramente per un incidente nel 1954. Si accosta alla fotografia quando viene creata la prima cattedra di fotografia e il suo docente viene dal Bauhaus. Nasce così in Bischoff l'interesse per la fotografia sperimentale e creativa. Rivela subito un gran talento. Si dà al reportage, ma sempre con un'ambizione artistica. Lavora per Du,
una nuova rivista unica nella sua qualità, e i suoi primi servizi sono nell'Europa del dopoguerra. Diventa membro della Magnum ed è tra i primi a utilizzare il colore con una macchina fotografica innovativa. Ora la mostra, che aprirà al pubblico domenica prossima all'HAC di Lugano, gli rende omaggio con 100 opere inedite. Sono 100 stampe digitali a colori da negativi originali dal 1939 al 1950, restaurati proprio per questa occasione. Per la prima volta dunque si vede in modo ampio l'opera a colori di Bischoff, le foto artistiche e sperimentali e i reportage, i mondi visitati nell'arco della sua vita. In mostra incontriamo la curatrice Ludovica Introini.
È una visione particolare, sì, di Bischoff questa?
Assolutamente sì, abbiamo avuto un'occasione incredibile di mostrare per la prima volta in maniera del tutto inedita un corpus di fotografie di Werner Bischoff totalmente a colori. È proprio una prima mondiale, frutto di anni di ricerche e di restauro su questi particolari negativi che Marco Bischoff, detentore dell'estate nonché figlio dell'artista, ha ritrovato e che quindi ci ha permesso di fare una selezione particolare che attraversa tutto l'arco della carriera del fotografo, ma che ci dà sicuramente un'idea nuova delle sue capacità.
Il percorso che avete scelto, insomma, avete pensato dei criteri insoliti, no? Invece di seguire quelli cronologici o tematici, avete scelto le macchine fotografiche del fotografo.
Abbiamo scelto proprio di seguire...
Perché? Perché c'è una differenza.
Allora, c'è una differenza incredibile, prima di tutto nei macchinari stessi che abbiamo la fortuna di avere esposti, e soprattutto la prima macchina che viene usata da Werner, la cosiddetta Devin Tricolor Camera, una macchina che nasce nel 38 in America ed era un apparecchio costosissimo per l'epoca, ma che garantiva una definizione delle immagini abbastanza unica, e quindi siamo partiti dalla sezione di foto digitalizzate, restaurate tramite appunto una lunga produzione di queste Devin. Le altre due macchine che hanno accompagnato Werner Bischoff nei suoi viaggi intorno al mondo sono state una Rolleiflex e la Leica, e quindi da qui l'idea di proporre un percorso in base alle macchine fotografiche che poi rispondesse comunque a questo viaggio continuo del fotoreporter.
Un fotografo che nasce appunto nella pubblicità e poi però esplora altri ambiti, no? Altri luoghi.
Verissimo.
Luoghi, ritratti.
Prima di tutto c'è da dire che Werner appunto inizia in studio, ma accade una cosa purtroppo, la Seconda Guerra Mondiale, e da lì cambia tutto. Il giovane Werner, in una lettera al padre, dice che non potrà più fotografare scarpe, che non potrà più stare chiuso in questa torre d'avorio, come definisce il suo studio, e le fotografie fatte fino a quel momento saranno delicatamente inutili, lui proprio dice. Questo perché? Perché c'è un mondo là fuori, un mondo da documentare, un mondo da vivere, e uno dei primi viaggi oggi lo fa con il collega Emil Schultes nell'Europa devastata del dopoguerra, siamo proprio nel 1946.
Qui vediamo alcune di queste immagini.
Assolutamente, c'è un focus sulla Germania.
I colori sono naturali o ritoccati?
Allora, i colori sono il più possibile naturali, ovviamente parliamo di ricostruzioni digitali, quindi di scan dei negativi originali e poi di correzione del colore. La Devin garantiva comunque un colore molto vivo che vedrete in mostra, ma abbiamo utilizzato le riviste DU per partire appunto da un criterio realistico e poi riproporlo nelle foto.
Beh, allora, vale la pena di visitare questa mostra Hands and Colors di Werner Bischoff fino al 2 di luglio all'HAC Almasi di Lugano, il Museo d'Arte Moderna. Io però, prima di chiudere, volevo darvi due segnalazioni. Una è G.R. Deplacé alle Gallerie d'Italia di Torino. È la mostra dell'artista francese di cui ci siamo occupati anche settimana scorsa, perché ci sono due installazioni anche qui a Milano di cui abbiamo parlato. Qui a Milano abbiamo i ritratti delle persone anziane che ha ritratto nell'RSA. È evidente che si riferisce alle al periodo della pandemia. Invece a Torino vediamo i bambini, i volti dei bambini che incarnano le migrazioni forzate. Vengono dall'Ucraina, dal Congo, dal Venezuela, dal Mali, dall'Afghanistan, anche dall'Ucraina. Sì, dall'Ucraina l'ho già detto, sono un po' distratta. Jayar, da quando ha lasciato la banlieue parigina più di 20 anni fa, ha portato la sua arte nel mondo con opere monumentali di arte pubblica, come quella che vediamo anche qui in Piazza Duomo a Milano. E il suo intento è quello di coinvolgere la cittadinanza. Lo ha fatto quando, nei giorni dell'inaugurazione della mostra a Torino, ha coinvolto moltissimi cittadini a reggere questi grandi teli con i ritratti dei bambini. E lui con queste sue opere ha toccato luoghi come le favelas brasiliane, il carcere di massima sicurezza in California, la piramide del Louvre, le piramidi egizie, ma anche il confine tra Israele e Palestina e il confine tra Messico e Stati Uniti. Insomma, vuole usare la sua arte per indicare le questioni più scottanti, forti delle migrazioni. Allora, la sua mostra a Torino, le Gallerie d'Italia, fino a metà luglio, ma mi sa che avremo occasione di riparlarne. Invece un'altra mostra che vi volevo segnalare è curata da Roberto Mutti, come sapete, docente, curatore di fotografia, La Segreta Mania, Giovanni Verga, fotografo, e dove? A Palazzo Comunale di Seriate. Il palazzo si trova in piazza Alebardi all'Uno e Seriate è in provincia di Bergamo, no? Ed ecco la nostra sigla dei girasoli che ci tocca il tempo. E allora un caro saluto da Tiziana Ricci e con i girasoli ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.